Benvenuti e benvenuti a scuola, questo è l'ottavo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, è l'ultimo itinerario prima della vacanza natalizia e 15 giorni fa, strada facendo, abbiamo osservato una serie di elementi la cui comparsa prelude alla nascita della scienza. Avete capito che è un parto lungo e difficoltoso quello che porta alla nascita della scienza. E in questa indagine ci ha accompagnate ed accompagnati un personaggio che abbiamo imparato a conoscere, che si chiama Bernardino Telesio, e sappiamo che Bernardino Telesio è nato a Cosenza nel 1509, una città assai viva culturalmente in età rinascimentale, e sappiamo che fin da bambino si è formato intellettualmente in diverse città, Cosenza, Milano, Roma, Venezia, sotto la guida dello zio, l'umanista Antonio Telesio, che ha fondato l'Accademia Cosentina, perché con la nascita dell'Accademia Neoplatonica Fiorentina c'è stata una ripercussione per cui in tutte le altre città hanno detto ma perché noi no, non siamo capaci di fondare un'accademia, e lì sono nate le accademie. E poi, 15 giorni fa, abbiamo studiato il lavoro di traduzione e di commento che Bernardino Telesio, sotto la guida del professor Federico Delfino, ha svolto all'Università di Padova come giovanissimo segretario di quella che si chiama la corrente per la revisione della fisica di Aristotele. C'è un movimento culturale che più di ogni altro nei primi decenni del Cinquecento prepara il terreno per l'avvento di quella che è stata chiamata la rivoluzione scientifica moderna. E Bernardino Telesio, a 20 anni, nel 1529, traduce quindi dal greco in latino e commenta con spirito critico il testo del trattato di Aristotele intitolato Peri Uranu, cioè sul cielo. Uranu in greco è cielo. In latino De Cielo, che diventa il primo nucleo di un'opera complessa alla quale Bernardino Telesio ha lavorato per tutta la vita. Prima di occuparci del contenuto di quest'opera, pietra miliare sul cammino che porta alla nascita dello spirito scientifico, dobbiamo percorrere un sentiero impervio ma ricco di interessanti paesaggi intellettuali al seguito di Bernardino Telesio, che non si ferma a Padova, ma dopo il 1535, che è l'anno in cui si laurea, si mette in movimento. Guardate sul punto 1 del repertorio. Bernardino Telesio, dal 1535 fino al 1544, compie numerosi viaggi a Roma, a Bologna, a Napoli, per tenere conferenze, cicli di lezioni, invitato dai simpatizzanti della corrente per la revisione della fisica di Aristotele. Quelli che stanno favorendo la nascita della scienza, il passaggio dalla magia alla scienza. Quali sono gli argomenti che presenta nel corso delle sue lezioni? Telesio propone una campagna di studi sulla filosofia plesocratica di Talete, di Anassimene o Anassimene, di Anassimandro, e questo suo ritorno alle origini, ma come fa a finire laggiù in fondo nell'età, non avviene certo per rifarsi alle antiquate dottrine naturalistiche di questi antichi filosofi, ma se ne serve per lodare, al di là dei loro limiti, quella che Telesio chiama l'intuizione dei fisici ionici, cioè l'aver capito che per spiegare la natura bisogna partire dalla natura stessa, è inutile andare a cercare delle cause fuori dalla natura. Cioè, non si può osservare la natura, dice Telesio, secondo ciò che abbiamo in mente. Abbiamo in mente la presenza degli dèi, no? Cioè, altrimenti vediamo riflesso nella natura ciò che la natura rappresenta per la nostra mente. Cioè no, e non quello che la natura realmente è. Guardate che succede anche a noi quando guardiamo i fenomeni naturali, no? che ci vediamo dentro qualche cosa di magico, qualche cosa di mitico, qualche cosa di vitale, no? C'è, certamente, no? Però, attenzione, bisogna che quando noi queste cose le sperimentiamo, però stiamo attenti, no? A quello che succede. Ora, a quello che è la realtà poi di questi fenomeni. E questo Telesio lo afferma per polemizzare non tanto contro Aristotele, che è stato un grande maestro nell'uso della logica e ha saputo anche manifestare i dubbi che la logica crea, bensì Telesio vuole polemizzare contro gli aristotelici, i suoi contemporanei, di ogni tendenza, tanto averoista quanto alessandrina, che soprattutto all'Università di Padova hanno ridotto la devozione per il maestro, così scrive lui, ad una sorta di religione, no? Per cui, dopo aver blindato il suo sistema, ritenendolo intoccabile, hanno finito per tradire il suo insegnamento fondamentale, cioè quello sul primato assoluto del rispetto per la verità, che impone alla persona di essere sempre in ricerca, senza rinunciare mai a mettere in discussione i risultati raggiunti. Cioè, e questo è il principio su cui si basa la scienza. E l'errore degli aristotelici, che con ostinazione non vogliono rinnovare il pensiero di Aristotele, insegna Telesio, è duplice. In primo luogo vorrebbero spiegare la natura non partendo dalla natura, ma dalle esigenze logiche della ragione, dai concetti astratti, no? di materia, di forma, di sostanza, di qualità, di accidenti, no? I quali, così come li ha catalogati Aristotele, altro non sono che modalità astratte dell'intelletto, che di conseguenza non possono interpretare realmente il mondo, perché il mondo è concreto. Quindi, ora, no, avete presente voi la questione del bosone di Higgs? Cioè, lo scienziato ha ragionato come Aristotele, perché tutti continuano a ragionare come Aristotele, no? Ha detto, siccome succede questo, e il risultato è questo, ne manca un pezzetto, ci vuole un pezzetto perché avvenga questo, no? Quindi ha ragionato secondo la logica di Aristotele, no? C'è qualche cosa che equivale ad un'incognita. Ma fino che poi non è stato trovato l'altro giorno, non si è verificato la comparsa di questo pezzetto, no? Attraverso quella macchina che io non saprei neanche spiegare come funziona. Allora si è scoperto che c'è una traccia della presenza di questo elemento, no? Ecco che precedentemente lo scienziato può ragionare secondo la logica di Aristotele, poi però perché diventi scienza ci vuole una verifica, cioè bisogna che effettivamente questo elemento lo si trovi. E così le onde gravitazionali, no? Einstein ha detto, beh, quando il tempo e lo spazio si incontrano si formeranno delle onde, no? Sicuramente. Ora, l'altro giorno queste onde sono state registrate, quindi Einstein ha ragionato come Aristotele, no? Ragionando con la logica, però ecco, ha ragionato in termini astratti, perché concretamente questo diventi scienza, bisogna che la cosa si manifesti, il fenomeno si manifesti. Ecco come ragiona Telesio nei confronti di Aristotele. No? E guardate che su queste basi si continua a ragionare ancora oggi, perché non è che abbiamo scoperto tanto di più rispetto ad allora. Cioè, abbiamo ancora dei buchi neri molto grossi, no? Però questa è la situazione. Poi, insegna Telesio, i fenomeni naturali vengono spiegati dagli aristotelici come cause esterne alla natura. Quando si capisce benissimo, e lo avevano già capito i presocratici più di 2000 anni prima, che le cause dei fenomeni sono interne alla natura. E quindi il cosiddetto motore immobile, no? Ne abbiamo parlato, cioè l'atto puro che è causa finale del sistema cosmico, del quale non è possibile dimostrare l'esistenza, è semplicemente un'astrazione, cioè è un esercizio concettuale un corretto esercizio concettuale, perché Aristotele è grande dal punto di vista dell'uso della logica. Inoltre, Bernardino Telesio, nelle sue lezioni, punta e fa puntare l'attenzione su quegli autori che in età medievale, al tempo della filosofia scolastica, nella prima metà del Trecento, hanno avuto il coraggio, con le loro opere, di interpretare in modo nuovo, in ragione di più approfondite osservazioni, molti aspetti ormai superati della fisica di Aristotele. Bernardino Telesio restituisce attualità soprattutto a uno di questi autori e anche al maestro di questo personaggio, come vedremo, curando la pubblicazione a stampa della sua opera e divulgandola. Di quale opera e di quale autore si tratta? Vedete, Bernardino Telesio parte da lontano per dimostrare che quello che sta pensando lui non è qualche cosa di recente, cioè è qualche cosa che ha una storia già, cioè ci hanno già pensato altri, no? E ci hanno pensato da tempo, da più di 200 anni, e quindi Bernardino Telesio, in un ciclo delle sue lezioni, quindi è chiaro che lui torna indietro per saltare più in là. In un ciclo delle sue lezioni si incarica di presentare un'opera intitolata Il cielo e il mondo di Giovanni Buridano. Ora Telesio me l'ha prestata quest'opera qui. Tutta l'estate. È un libro molto interessante. Circola perlomeno, è stato in circolazione per un po' di tempo, ora non so chi è che poi compra questi libri. Però, siccome sono importanti, e allora hanno poca rilevanza dal punto di vista editoriale, ma Il cielo e il mondo di Giovanni Buridano, che è uno straordinario libro, è un libro di scienza, cioè di filosofia della scienza, che contiene già nella prima metà del Trecento un commento critico del trattato sul cielo di Aristotele. Difatti è un commento critico al trattato sul cielo di Aristotele. Quindi Buridano ha compiuto la stessa operazione intellettuale che Bernardino Telesio ha realizzato con ancora maggiore incisività 200 anni dopo, come abbiamo studiato 15 giorni fa. No, e voi direte, ma perché è Telesio? No, è Telesio vuole che nella sua opera, la sua opera abbia dei fondamenti, no? Abbia un fondamento, dicendo, guardate che non se ne parla da oggi, cioè non sono idee mie, cioè arrivano da lontano. A questo punto dobbiamo percorrere insieme a Telesio, come abbiamo detto, un sentiero impegnativo che presenta alcuni interessanti paesaggi intellettuali che dobbiamo osservare in chiave interlocutoria. Quindi prendiamo il passo domandandoci in primo luogo chi è questo Giovanni Buridano, Jean Buridano, Giovanni Buridano, che probabilmente tutte e tutti voi forse avete sentito nominare per il celebre apologo intitolato L'asino di Buridano, non so se ne avete sentito parlare, che non riguarda lui, ma riguarda qualcun altro che attribuisce a Buridano un'idea, ma lui non avrebbe mai coniato questo apologo. E poi ci dobbiamo chiedere perché Bernardino Telesio promuove l'opera di Buridano, non pensava di aver fatto meglio di lui 200 anni dopo, sì, lui lo pensa, però promuove il trattato di Buridano perché costituisce un precedente che avvalora sul piano storico le sue convinzioni, visto che il sistema aristotelico era già stato messo in discussione da due secoli all'Università di Parigi, nella Facoltà delle Arti, ci siamo stati anche noi parecchio tempo in quella facoltà, vi ricordate. Telesio torna indietro per prendere la rincorsa e per poter saltare più in lungo, no? On doit reculer, dicono i francesi, bisogna andare indietro per prendere la rincorsa e per saltare più in là, così fa Telesio. Torniamo indietro, quindi, per poter saltare più in lungo. Chi è Giovanni Buridano e alla scuola di quale maestro si forma? Il maestro di Buridano è uno che conosciamo bene, lo abbiamo già incontrato. Jean Buridan, Giovanni Buridano, è nato tra il 1290 e il 1295, probabilmente a Béthune, che è una cittadina, oggi di circa 27.000 abitanti, situata nell'ex provincia dell'Artois, che oggi fa parte del dipartimento del Pas-de-Calais, Passo di Calais. Siamo nel nord della Francia, al confine con il Belgio, con la regione delle Fiandre, che per un certo periodo di tempo ha fatto parte dell'Artois. Non so se avete visto quel film, l'edizione francese, quella originale di questo film che si intitola Benvenuti al Nord.
Sì.
Ecco, l'avete visto? Ecco, quello è girato lì. Siamo lì, siamo in quella zona lì. E quindi se lo rivedete con un occhio diverso. Siamo nella zona di Buridano e ci sono anche dei motivi per cui ora Giovanni Buridano, non capisco perché nella sceneggiatura di quel film non l'abbiano citato, sarebbe stato possibile, ma forse gli sceneggiatori non sapevano neanche che esistesse Gian Buridano. E Giovanni Buridano studia filosofia e poi assume la cattedra di logica alla Facoltà delle Arti di Parigi, e avere la cattedra di logica alla Facoltà delle Arti voleva dire qualche cosa, ce l'ha avuta anche un certo Tommaso d'Aquino, l'abbiamo incontrato lì, ed è stato eletto rettore dell'Università parigina per ben due volte, nel 1328 e nel 1340. Buridano all'Università di Parigi è stato amico, perché sono coetanei, e seguace di un insigne maestro, Guglielmo di Ockham, ve lo ricordate, un personaggio che abbiamo incontrato a suo tempo e del quale ora dobbiamo ricordare alcuni tratti del suo pensiero. Nel Nome della Rosa c'è un personaggio che si chiama Guglielmo di Baskerville e che fa riferimento a Guglielmo di Ockham, questo è il personaggio. E un maestro, Guglielmo di Ockham, molto ammirato anche da Bernardino Telesio, lo cita poco perché Guglielmo di Ockham è pericoloso, quindi citare Guglielmo di Ockham vuol dire subito mettersi un po' nei guai. Ora, prima però, guardate, con la Guida della Francia che trovate in biblioteca, nella vostra biblioteca domestica, e sulla rete, andate a visitare Béthune, che è un comune ricco di patrimonio artistico e storico, è stato ricostruito fedelmente dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, perché quelle popolazioni hanno subito nella preparazione dello sbarco in Normandia, hanno subito duramente tutta una serie di bombardamenti, ma bisognava necessariamente... Ahimè, la guerra è così. Ora, sulla vasta piazza principale di Béthune si erge, lo avrete visto al cinema, vedendo Benvenuti al Nord, si erge il famoso Beffroi. Che cos'è un Beffroi? Un Beffroi è un campanile, sono i campanili del XIV secolo, sono campanili panoramici, questo è alto 41 metri con 133 gradini e 36 campane che suonano ogni ora. Sono campane poi che possono essere suonate, no, ne suona una, 36 possono essere suonate con una tastiera che, e con una pedaliera che funziona pestandola sopra con i piedi e si fanno dei veri e propri concerti, no? I Beffroi sono fatti anche per fare concerti campanari e se rivedete Benvenuti al Nord la parte finale vedete che c'è un concerto di Beffroi. Ora, Giovanni Buridano, tanto per schiacciare sulla cronaca, ma come abbiamo detto è stato amico e seguace all'Università di Parigi di Guglielmo di Ockham. un personaggio che abbiamo incontrato durante il viaggio di 2 anni fa sul territorio dell'autunno del Medioevo. Di Guglielmo di Ockham non abbiamo studiato le opere, ora dobbiamo, seppur brevemente, ricordare alcuni tratti del suo pensiero in funzione del contesto nel quale ci stiamo muovendo, perché Bernardino Telesio utilizza questo pensiero. Ci stiamo muovendo sulla lunga strada che ha portato a quella che è stata chiamata la rivoluzione scientifica moderna. Guardate sul punto 2 del repertorio. Guglielmo di Ockham è un piccolo paese a sud-ovest di Londra, dove Guglielmo è nato intorno al 1290. Guglielmo è un francescano, ed è un francescano appartenente alla corrente pauperista degli spirituali, che noi abbiamo inquadrato durante l'autunno del Medioevo, e che studia a Oxford, dove diventa magister di teologia. Poi si trasferisce a Parigi per insegnare alla Facoltà delle Arti, dove in relazione al tema degli universali, sulla natura delle idee, no? Ricordate il tema degli universali, promuove lo sviluppo di una corrente di pensiero nuova rispetto a quella di Platone, che vede le idee prima delle cose, e quella di Aristotele, che vede le idee nelle cose, e a quella di Abelardo, che vede le idee che vengono dopo le cose, una nuova corrente detta nominalista. E tra i suoi seguaci c'è anche Giovanni Guridano. Ma nel 1324, ricordate, per Guglielmo inizia un periodo difficile, ma non solo per lui, per tutti i francescani spirituali comincia un periodo difficile, perché, come abbiamo studiato a suo tempo, riceve un mandato di comparizione di fronte alla corte papale di Avignone. Voi sapete che la sede papale dal 1309 al 1377 è ad Avignone. Guglielmo viene citato a causa di 51 proposizioni considerate eretiche, contenute nel Commentario delle Sentenze, un'opera nella quale Guglielmo, allo stesso modo di Giovanni Duscotto e di Pietro Lombardo, commenta molti pensieri estratti dagli scritti dei padri della Chiesa. Lo fa con spirito critico, dicendo: ma guarda un po' cosa dicevano i padri della Chiesa e invece cosa dice la dottrina del Santo Ufficio oggi. Tutto il contrario. E quindi è chiaro che questo metteva in discussione molte cose. Cioè, riguardanti vari temi in discussione nell'ambito della cristianità, dimostrando che la dottrina ufficiale è spesso in contraddizione con il pensiero dei padri apostolici, quelli del secondo secolo, e dei padri apologisti, quelli del terzo, del quarto e del quinto secolo. Ora, il Commentario delle Sentenze di Guglielmo di Ockham è un testo che dal 1319 sta circolando nelle principali università europee, suscitando un grande interesse, soprattutto sulle questioni che riguardano le prerogative papali, perché il papato aveva assunto un aspetto formale che non coincideva alle idee dei padri della Chiesa, la povertà, e così anche la povertà, il rapporto tra l'esperienza e la fede, e la natura degli universali, la natura delle idee. Ora, e il Tribunale dell'Inquisizione, presieduto da Papa Giovanni XXII in persona, considera quest'opera non ortodossa, 51 proposizioni eretiche, e ne vieta la diffusione. Guglielmo di Ockham, comunque, lui si presenta fiducioso ad Avignone, convinto di poter dimostrare l'ortodossia delle sue tesi, anche perché Giovanni XXII, da esperto uomo d'affari, li frega un po' i francescani, gli dice: venite qui, facciamo un bel convegno intitolato Gesù era padrone dei suoi abiti, punto interrogativo, e discutiamo di questa questione. e quindi loro vanno ad Avignone per fare questa discussione, no? Quindi si presentano, però quando Guglielmo arriva ad Avignone gli viene imposto immediatamente il silenzio e viene trattenuto praticamente agli arresti domiciliari in attesa di processo, e quindi la cosa non è che si mette bene. Chi è Papa Giovanni XXII? Era un personaggio persino simpatico da un certo punto di vista, no, è uno che ha salvato comunque la Chiesa come istituzione, perché vediamo la cosa materialmente. Papa Giovanni XXII è il Guascone, perché è nato a Cahors, Jacques Arnaud Duez, ma l'abbiamo già incontrato questa persona, che prima di dedicarsi alla carriera ecclesiastica è stato un esperto banchiere e poi cancelliere e ministro delle finanze del regno angioino di Napoli. È un po' come fare Papa Mario Draghi, non accetterebbe, ma però è chiaro che no, la proporzione potrebbe essere questa. Ora, cioè, già, ci voleva in questo momento qualcuno di questo, ma perché fanno Papa? Perché Jacques Arnaud Duez, dopo essere stato nominato vescovo di Avignone, vi ricordo che la città di Avignone era di proprietà degli angioini di Napoli, quindi si amministrava per conto, e il vescovo di Avignone lo nominavano gli angioini di Napoli, questa era la situazione. Viene eletto Papa ad un'età poco raccomandabile per l'epoca, 72 anni, quello che uno era vecchio bacucco nel 1316, a 72 anni, nel 1316. Però lui regna per 18 anni, fino all'età record di 90 anni, ed è, dicono le cronache, un ometto piccolo e brutto, di umili origini, ma dotato di un'instancabile attività di mente e di un prodigioso talento amministrativo. È un uomo assolutamente morigerato, attenzione, non è uno di questi papi, no. Cioè, è uno... Cioè, ci voleva nel 1316 un papa competente nel campo della finanza. Perché? Ma perché la Chiesa, in quanto istituzione statale vaticana, era sull'orlo del fallimento finanziario. I predecessori si erano spesi tutto. E di conseguenza questo papa, è chiaro che reprime i francescani spirituali, che predicano la povertà assoluta. No. Sostenendo che la Chiesa, lui dice sì, questi predicano la povertà assoluta, cioè la Chiesa con la povertà assoluta viene spazzata via, cioè nel giro di qualche anno non esiste più, cioè, è finito il progetto di salvezza di Gesù Cristo, è quello che è finito, perché cioè, la Chiesa ha bisogno di risorse, scrive, per non essere spazzata via dallo scenario della storia. E vedete, dal punto di vista, diciamo, laico, aveva ragione, no? Nel senso che, come avevano ragione gli spirituali quando dicevano ma la povertà è fondamentale, no? E il fatto che lui rispondeva ma io sono povero, io non ho niente, questo era anche, era vero, cioè c'è uno che io non possiedo nulla, no? Però la Chiesa deve avere delle risorse, questa è no, la Chiesa si deve basare sulla provvidenza, la provvidenza provvede, no? E c'è uno scontro interessantissimo, no? Che in questo momento si riassume nella domanda, Gesù era padrone dei suoi abiti? Gli spirituali dicevano no, non era padrone dei suoi abiti. Giovanni XXII dice no, Gesù aveva una tunica, se la giocano a dadi perché valeva qualcosa, no? C'è tutto uno scoccio, c'è un dibattito molto interessante. Giovanni XXII istituisce la Camera Apostolica, cioè la banca, se lui avesse visto cosa è successo a New York probabilmente avrebbe preso la spada contro qualcuno nella chiesa, questo è, cioè la Banca Vaticana, che lui dirige personalmente, che ha il compito di provvedere, investire, custodire il denaro corrente, scrive, per l'amministrazione della Santa Sede. E questa innovazione la corte papale che si mette sul mercato come un'azienda che compra e vende beni di consumo, perché lui, Duese, è un esperto nel far girare l'economia. Guardate, frutta subito ai forzieri avignonesi un tesoro valutato in 20 milioni di fiorini d'oro, circa 250 milioni di euro, e la riforma finanziaria di Giovanni XXII fa diventare lo Stato Vaticano una potenza economica capace di concludere affari molto redditizi. Ad Avignone, quindi nello stesso periodo, vengono convocati, siccome gli spirituali contestano quello che sta avvenendo, no? E vengono convocati altri tre eminenti esponenti del francescanesimo spirituale che condividono le idee di Guglielmo, Guglielmo IV, e anch'essi vengono trattenuti quando arrivano lì agli arresti domiciliari. Sono i leader del movimento francescano degli spirituali, anche quelli che trovate nel Nome della Rosa sono protagonisti del romanzo. E questi quattro personaggi, forse ve lo ricorderete, che sono stati protagonisti di una fuga avventurosa, una delle fughe più importanti della storia del pensiero umano, sulla quale si potrebbe fare un bel film o uno spettacolo. Nella notte senza luna del 26 maggio 1328, Guglielmo di Occam, Michele da Cesena, Bonagrazia da Bergamo e Francesco d'Ascoli, che sono i leader del movimento spirituale francescano, che erano andati lì per discutere su se Gesù era padrone dei suoi abiti o no, e lì erano stati trattenuti invece agli arresti domiciliari, e quindi dicono: ma qui è meglio scappare via, perché qua non si mette bene la questione, non tanto per via del Papa, ma... E fuggono avventurosamente da Avignone. Guardate, non era un'impresa facile, però siete stati ad Avignone. Avignone è attraversata dal Rodano e quindi su una piatta, sepolti sotto la sabbia, riescono a passare fuori da quello che era il controllo delle mura e poi se ne vanno. Convinti che per sostenere l'idea della povertà predicata dal Vangelo e per sostenere tutte le loro idee in generale, era meglio restare vivi. Ora, i quattro trovano rifugio a Pisa, dove fornisce loro protezione l'imperatore Ludovico il Bavaro, che è in conflitto con Papa Giovanni XXII. E poi, nel 1330, partono insieme con l'imperatore per Monaco di Baviera, che è divenuta la capitale dell'impero. E lì Guglielmo di Occam muore nel 1349 dopo aver scritto una serie di opere importanti. Ora, l'insegnamento di Guglielmo di Occam incide sulla formazione di Giovanni Muridano e di un consistente numero di discepoli. Perché che cosa insegna Guglielmo? Guardate, Guglielmo di Occam, in linea con la scuola di Oxford, nella quale si coltivano idee che fanno maturare lo spirito scientifico, già 200 anni prima rispetto a Telesio, Guglielmo insegna, e le sue tesi risultano invise ai vertici ecclesiastici, che bisogna distinguere nettamente il campo dell'esperienza da quello della fede. Cioè l'esperienza pratica, scrive Guglielmo, ha come suo oggetto il mondo della natura, mentre sul tema della teologia si può riflettere soltanto facendo riferimento alla fede. E il distacco tra lo studio del mondo della natura basato sull'esperienza e lo studio dei temi teologici ispirati dalla fede è netto. Quindi Guglielmo ribadisce che per nessun problema metafisico, a cominciare da quello dell'esistenza di Dio, è possibile una dimostrazione razionale. Il rapporto con l'onnipotenza assoluta di Dio consiste in un mistico abbandono, in cui la ragione non c'entra nulla, mentre, attenzione, dice Guglielmo, la conoscenza del mondo della natura si basa esclusivamente sull'esperienza data dai sensi, ed è un tipo di conoscenza di carattere intuitivo. E queste affermazioni fanno di lui uno dei precursori della scienza. Ora, Giovanni Buridano segue alla Facoltà delle Arti di Parigi, insieme a un nutrito gruppo di studenti, l'insegnamento di Guglielmo di Ockham, tanto sul tema della conoscenza intuitiva mediante l'esperienza, quanto sul tema degli universali. Guglielmo sostiene la tesi cosiddetta nominalista, secondo la quale le idee universali non sono, fin dalla nascita, presenti nella mente della persona, cioè ante rem, prima delle cose. Ci sono le idee, secondo il pensiero di Platone, e così non sono neppure presenti come essenze nelle cose stesse, cioè in re, dentro alle cose, secondo il pensiero di Aristotele. Ma sono dei puri nomi, dice Guglielmo, sono flatus vocis, cioè sono l'espressione vocale e simbolica dei nomi delle cose, che la persona utilizza per esporre il proprio pensiero nel momento in cui esplora con i sensi il mondo della natura. Ed è su questa base che Giovanni Buridano, secondo l'insegnamento di Guglielmo, rivisita il sistema aristotelico. Aristotele, come ricorderete, considera la realtà frutto dell'unione, simolo in greco, di materia e di forma. Aristotele utilizza il termine synomon per definire l'unità della sostanza, cioè l'unione di materia e di forma. La parola synomon è composta da syn, che significa insieme, e holos, che significa tutto. Cioè la realtà, secondo Aristotele, è sinolo, unione di un elemento universale, la forma, in greco morphe, oppure eidos, l'idea, che è un principio vitale e intelligibile, con un fattore particolare, la materia, in greco hyles, che è l'elemento passivo e indecifrabile. E questo insieme è la caratteristica di ogni sostanza. Ogni singola entità individuale, scrive Aristotele, che sia una persona, un animale, una pianta o un oggetto, esiste in quanto unione di materia e di forma. Quindi dentro alla materia c'è un oggetto concreto che è l'idea, che è la forma, che esiste come elemento, no? Con un'essenza. Guglielmo contesta questo fatto, ma che quale essenza dentro le cose? Giovanni Buridano, secondo la lezione di Guglielmo di Ockham, in linea con il pensiero della corrente nominalista, considera la realtà naturale formata di sola materia. Ora, è interessantissima questa questione che riguarda i francescani spirituali. I francescani spirituali, se voi pensereste sono tutti spirito, sono materialisti puri, cioè esiste solo la materia, quindi secondo l'idea del Francesco, la materia, cioè lo spirito è qualcosa che trascende poi la materia, ma non ha niente a che fare con la realtà, con l'esperienza concreta. Quindi anche le forme delle cose derivano da un processo materiale interno alla natura, per cui è la persona che dà un nome alla forma, un nome che diventa quello della cosa stessa e che ne qualifica l'esistenza, e questo nome è l'idea, e l'idea è la nozione che rappresenta l'essenza della cosa stessa. Per cui le idee sono nomi. Noi diamo un nome alle cose, no? E diciamo quello lì è il tavolo, è bene, ecco, quella lì è l'idea, che no, è l'essenza, sta in questo nome, non sta nel fatto che dentro c'è un'essenza concreta, no? Dentro che è qualche cosa, no? Di metafisico. No? Quindi su queste basi il primato dell'esperienza e il fatto che le idee sono nomi, Giovanni Buridano, torniamo a lui, riflette sulla fisica aristotelica e poi, come sappiamo, scrive Il cielo e il mondo, un commento al trattato sul cielo di Aristotele, nel quale, senza volutamente esasperare i toni, mette in discussione il sistema cosmico aristotelico e le leggi su cui si basa, e lo fa manifestando un senso di preoccupazione. Guardate, cosa c'è di straordinario in questo libro ogni tanto è proprio questo, è proprio questo, è questo senso di preoccupazione che c'è. Ma e se la Terra non fosse davvero al centro dell'universo, come la mettiamo? Probabilmente non lo è, ma questo non lo dico. No. E beh, guardate, è lo stesso sentimento che proviamo noi quando diciamo, beh, sicuramente c'è vita da altre parti nell'universo, no? È quello che stiamo pensando ora, no? Ora noi non lo sappiamo ancora. Diciamo, è come ci... No, pensa, come ci comporteremo? Cioè, noi stiamo agendo con la letteratura, con... No, su questo. Ma perché c'è una... Cioè, e qui no, c'è lo stesso tipo di sentimento che si coglie. Questo è l'elemento psicologico più interessante. No, manifesta un senso di preoccupazione, pensando alle ripercussioni che certi grandi cambiamenti possono provocare. Quale cambiamento sul piano personale oppure a livello generale ha provocato in voi un senso di preoccupazione per le ripercussioni che ha avuto, che potrebbe avere? Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché Bernardino Telesio promuove nelle sue lezioni l'opera di Giovanni Buridano, intitolata Il cielo e il mondo, commento al trattato sul cielo di Aristotele, ne cura la pubblicazione a stampa per favorirne la diffusione, perché quest'opera contiene importanti spunti orientati verso gli esordi della scienza. Vuole mettere in bene in chiaro che, lo vedete, sono già 200 anni che si sta pensando a queste cose, quindi c'è un fondamento sul piano della riflessione logica. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il libro intitolato Il cielo e il mondo di Giovanni Buridano è un'opera di filosofia della scienza che contiene già nella prima metà del 300 un commento critico del trattato sul cielo di Aristotele. Giovanni Buridano, abbiamo detto, compie la stessa operazione intellettuale che Bernardino Telesio realizza 200 anni dopo, con ancora più determinazione. Il libro di Buridano ci porta dentro a una visione pre-copernicana del cosmo, quella aristotelica e tolemaica, nella quale troviamo un panorama, diciamo così, domestico, no? Più familiare e più semplice. Quello della Terra immobile al centro dell'universo, con i pianeti, compreso il Sole, che le girano attorno, attaccati a sfere di cristallo, attenzione, sennò come stavano in piedi, no? A sfere di cristallo, ma l'autore sa che questo paesaggio intellettuale è destinato a cambiare i propri connotati, perché il mondo della cultura scolastica ha già intrapreso un cammino che porta verso quella che sarà chiamata la rivoluzione scientifica moderna. Buridano, già Guglielmo, era orientato in questo. Nella prima metà del 300 si domanda con preoccupazione dove potrà portare la rivoluzione scientifica e pensa che l'ipotesi eliocentrica, se fosse il Sole ad essere al centro, visto che ci sono già molti argomenti che giocano a favore di questa possibilità, ebbene, pensa che se questa ipotesi fosse confermata, darebbe luogo a una cosmologia inquietante, perché la Terra finirebbe alla periferia del cosmo. No, noi diventiamo e se questa risultasse una realtà dimostrata, creerebbe innumerevoli conseguenze sul piano antropologico e soprattutto teologico. L'essere umano perderebbe la sua posizione di centralità nel cosmo. E potrebbe Dio, si domanda, aver creato la Terra non al centro dell'universo? Cioè, come si concilierebbe questo fatto con le Sacre Scritture? Ora, Giovanni Buridano, che ha già imparato dal suo maestro Guglielmo di Occam a dare delle risposte in proposito, pensa alla possibilità di un mondo più grande dell'attuale e pensa anche all'esistenza, attenzione, di più mondi in uno spazio infinito, l'aveva già detto Guglielmo, e se ci fossero di, e ritiene, questo concetto lo incontreremo con Cusano e soprattutto con Giordano Bruno, e ritiene che se così fosse, ciò rientrerebbe, lui si dà una spiegazione, se così fosse, ciò rientrerebbe comunque nell'ambito dell'onnipotenza divina, secondo la teoria formulata da Guglielmo di Occam, per cui se il principale attributo divino è quello della onnipotenza assoluta, Dio può benissimo aver creato più mondi in uno spazio infinito. E questa eventualità, quindi, non sarebbe in contraddizione con la dottrina, perché hanno paura, no? Perché ti mandano subito davanti al tribunale se, cioè, metti in discussione quello che ha scritto Aristotele, no? Cioè, naturalmente Buridano queste cose le pensa, ma non le sostiene. Cioè, nella sua opera dice, se succedesse questo sarebbe pericoloso. No, se, però, cioè, fa l'elenco delle questioni, ma la parte più significativa del libro di Buridano, quella che prende molta parte del testo e interessa maggiormente a Bernardino Telesio, riguarda la teoria dell'impetus, secondo la quale, e qui c'è, gran parte del libro è dedicato all'impetus, e attraverso questo concetto che Buridano mette in discussione, fa saltare la fisica di Aristotele, secondo la quale un corpo in movimento possiede un impeto che lo porta a proseguire il suo moto anche in assenza di forze esterne. No, com'è che funziona il moto di un proiettile che io lancio? No, e come mai, no? Se lancio una piuma fa poca strada, se lancio un pezzo di ferro che è molto più pesante ne fa di più, cioè ci deve... Come mai? Bisogna ragionarci sopra, dice, no? Questa teoria, già rintracciabile negli scritti di un fisico del IV secolo di nome Giovanni Filopono, precorre il cosiddetto principio di inerzia che sarà esposto da Galileo Galilei dopo un'accurata sperimentazione nel dialogo sui massimi sistemi del quale ci occuperemo a suo tempo. Giovanni Buridano confuta la teoria di Aristotele secondo cui la continuazione del moto di un proiettile è dovuta all'aria, diceva Aristotele, la quale in qualche modo gli trasmetterebbe l'azione motrice. Ma l'aria, sostiene Buridano, resiste al moto più che favorirlo. Cioè l'aria è un impedimento, ma il vento, se tira vento contrario. Scrive Buridano, possiamo dire che al sasso o a un altro oggetto scagliato viene impressa una virtù motrice, vis motiva, scrive in latino, che è propria dell'oggetto proiettato, che pertanto si muove non per l'azione dell'aria, in quanto l'aria resiste al moto. Si può perciò dire che il motore, muovendo il mobile, imprime un impeto che è la virtù motrice di quel mobile. E quanto più velocemente il motore lo muove, tanto più forte impeto gli imprime. E da quell'impeto è mosso il sasso anche dopo che il motore ha cessato di muovere. E poi, a causa della resistenza dell'aria e della gravità del sasso, quell'impeto si indebolisce, remittitur, continuamente. E se qualcuno si chiede perché io proietto più lontano un sasso che una piuma o un pezzo di ferro piuttosto che altrettanto legno, dico che la causa di ciò risiede nel fatto che, forse gli manco un che, tutte le forme e le disposizioni naturali sono generate dalla materia, in ragione della materia, perché esiste solo la materia. Perciò, tanta più materia contiene un corpo, tanto più impeto può ricevere. E più il corpo è denso e grave, più riceve impeto intensamente, così come il ferro riceve più calore che non un'uguale quantità di legno ed acqua. E questa è anche la causa per cui è più difficile ridurre alla quiete una grande mola di fabbro mossa velocemente che non una piccola. Infatti, nella grande, a parità di tutto il resto, c'è più impeto. Quindi il moto di un oggetto dipende dalla materia di cui è fatto, e più è consistente la materia, più c'è impeto e moto. Guardate che se questi ragionamenti fatti sulla Terra vengono applicati al funzionamento del cielo, così come va utilizzato, se ne traggono delle conseguenze rilevanti, perché un corpo celeste che è fatto della stessa materia di cui è fatta la Terra è un oggetto di una grandezza e di una consistenza tale da avere un impetus che gli garantisce il moto. Ecco perché si muovono tutti immediatamente. Perché hanno un loro impetus, no? Quindi non ci sono intelligenze angeliche, motori immobili. C'è l'impetus della materia. È una caratteristica che la materia ha a seconda della qualità che possiede. Ora, difatti, la teoria dell'impetus permette a Giovanni Buridano di far cadere un mito, cioè di considerare superflua una delle affermazioni più importanti che per tutto il Medioevo ha influenzato gli studiosi di fisica, fatta da Aristotele, il quale sostiene nel De Cielo che per mantenere in moto i cieli risultano necessarie delle intelligenze motrici. Tutto si muove perché tutto ha un'intelligenza, dice Aristotele, no? Ma Tommaso, sapete, Tommaso d'Aquino, ha trasformato in intelligenze angeliche queste intelligenze motrici, per cui la dottrina della Chiesa ha fatto proprio il sistema cosmico aristotelico difendendone a spada tratta la struttura, e il paradiso di Dante, no, esalta le intelligenze angeliche che fanno muovere i cieli. Ora, Giovanni Buridano, né il cielo e il mondo, scrive, usando molti condizionali, perché il sistema aristotelico dal 1323, per volere di Papa Giovanni XXII, non poteva essere messo in discussione. Scrive Buridano, non appare dal libro della Genesi che ci siano intelligenze deputate a muovere i corpi celesti, quindi la butta sulla scrittura, è a buon gioco. E quindi si potrebbe sostenere che Dio, quando ha creato il mondo, ha fatto muovere ciascun astro imprimendo in esso un impeto di carattere naturale, fisico, cioè in modo che quel corpo possa continuare il suo moto senza bisogno di un ulteriore intervento. E affermo questo in via ipotetica, faccio un'ipotesi, dice, però chiedo ai signori teologi che mi insegnino in che modo il moto si possa sviluppare con l'intelligenza. Noi col pensiero non riusciamo a muovere niente, no? Quando può seguire una legge fisica voluta da Dio, che c'è bisogno di andare a cercare l'intelligenza? Qui c'è una legge fisica voluta da Dio che sta nella materia, l'impetus. È per quello che tutto si muove. No? Ecco. Cioè, Bernardino Telesio, due secoli dopo, utilizza queste considerazioni provenienti dal mondo della scolastica a supporto del suo pensiero. Giovanni Buridano, nella sua opera poi, si occupa anche del tema della volontà. Quali sono, si domanda, le caratteristiche della volontà umana e che cosa la guida? Buridano ritiene che la volontà segua le valutazioni dell'intelletto per poter fare le scelte giuste, ma può determinarsi l'eventualità in cui la volontà deve decidere quale scegliere tra due beni considerati equivalenti dall'intelletto. No? Quando siamo di fronte a una Ferrari, a una Rolls Royce, non sappiamo quale scegliere, non sceglierne una. Perdiamo l'occasione. Ora, in tal caso verrebbe a trovarsi in un imbarazzo tale da dover sospendere l'azione conseguente. E quindi, per evitare la paralisi, afferma Buridano, bisogna educare la volontà e esercitare la scelta per evitare situazioni di immobilismo. Ora, in relazione a questa tesi, è stato creato non da Buridano, lui sicuramente avrebbe inveito, un apologo che ne banalizza il pensiero. Si tratta del famoso apologo dell'asino di Buridano. Se un asino viene posto tra due cumuli di fieno uguali e alla stessa distanza, non saprebbe scegliere quale iniziare a mangiare, magari li vorrebbe entrambi e morirebbe di fame nell'incertezza. Ora, fare come l'asino di Buridano è un adagio che è diventato proverbiale, significa quindi esitare tra due scelte, tra due modi di risolvere un problema, significa non prendere posizione. E questo non è il pensiero di Buridano, che ammonisce a non immobilizzarsi e a continuare verso nuove possibili varianti della propria esistenza. E voi quando tra due beni considerati equivalenti vi siete trovati in difficoltà a scegliere? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Succede, no? Andare in fare qualcosa, a vedere qualcosa e stare lì e dire vabbè, allora lascio perdere, sì, tornerò la prossima volta. No, abbiamo studiato la teoria dell'impetus e l'impeto è un termine, o meglio è un concetto che assume anche una valenza in campo poetico. E volete che Ariosto non ne approfitti di questo? Cioè, il concetto poetico dell'impetus, che ha origine nella tragedia, agli albori della modernità, si esplicita soprattutto nei poemi cavallereschi, in particolare nell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, del quale dobbiamo ancora leggere qualche ottava del primo canto. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nell'Orlando Furioso tutti i personaggi principali si comportano secondo un impetus loro proprio, e anche i fatti del loro svolgersi sono dotati di un impetus che serve per dare dinamicità poetica ai versi delle ottave. L'impeto è forza, energia, veemenza, è furore, aggressività, irruenza, è passione, slancio, trasporto, ardore, fervore, è entusiasmo, concitazione, foga. E Ariosto sa che deve tenerne conto, e difatti ne tiene conto. Quale di questi termini, forza, energia, veemenza, furore, aggressività, irruenza, passione, slancio, trasporto, ardore, fervore, entusiasmo, concitazione, foga, mettereste per primo accanto alla parola impeto? Ebbene, sono tanti questi termini, ebbene, scegliete in funzione di qualche cosa che è biografico, fa parte dell'esperienza, direbbe Guglielmo di Ockham. Scegliete secondo l'esperienza. Cioè, c'è una situazione che avete affrontato con impeto? E beh, succede, no? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E ora, In relazione al concetto poetico dell'impetus, leggiamo una selezione di ottave dal primo canto dell'Orlando Furioso, dalla 60ª alla 71ª. La trama dell'Orlando Furioso si basa, come sappiamo, sulla fuga di Angelica, o sull'impetus che ha e che scatena la fuga di Angelica. Angelica fugge dai suoi numerosi e maldestri corteggiatori, fugge, come abbiamo detto nelle scorse settimane, da Rinaldo, poi da Rinaldo e Ferraù, i quali la inseguono galoppando sullo stesso cavallo, no? Oh, gran bontà dei cavalieri antichi, no? Erano rivali, erano di fe diversi, eppur insieme van senza sospetto avversi, finché giunti a un bivio decidono di separarsi. Lo scenario della fuga di Angelica, come ormai abbiamo imparato, è rappresentato dalla natura selvaggia, una natura che si sviluppa secondo propri principi, direbbe Bernardino Telesio, del quale Ludovico Ariosto ha ascoltato le lezioni a Padova. Una natura potente, fatta di boschi, di querce, di olmi, di faggi, apparentemente inospitale, perché Angelica viene a trovarsi in un posto delizioso, quindi non è in ospitale soltanto. C'è il famoso concetto del boschetto, che avrà una grande rilevanza sul piano letterario, un boschetto dove spira un venticello delicato e fresco, dove scorrono due limpidi ruscelli dalle rive erbose. Qui pensa di essere al riparo e decide di fare una sosta, entra in un cespuglio, uno spazio ben riparato, formato da un intreccio di pruni e di rose, e si presenta come se fosse una confortevole camera da letto questo cespuglio. E lì entra, si sdraia, è molto stanca, si addormenta, subito dorme, finché si risveglia, perché sente un calpestio, e vede che è giunto un cavaliere armato, il quale, seduto presso uno dei due ruscelli, si regge la testa con un braccio e appare immobile come un sasso. Questo cavaliere è Sacripante, nome che è diventato un luogo comune, uno dei suoi corteggiatori, il quale sta pensando proprio a lei e parla esprimendo con un lamento le sue pene d'amore. Angelica ascolta le dolenti parole di Sacripante, vede le sue lacrime, ma non si degna di avere pietà di lui, ma dura e fredda più di una colonna, ad averne pietà non però scende, anche perché si deve un po' gestire, Angelica, tutti questi pretendenti un po' pretenziosi, e anzi pensa di poter, Angelica si gestisce bene, pensa di poter sfruttare la situazione. Ritrovandosi sola in mezzo al bosco, senza guida e senza difesa, ritiene di poter approfittare della presenza di questo suo corteggiatore, che giudica fidato, anche un po' babbeo, no? Per farne la sua scorta. Quindi esce in modo plateale dal cespuglio e si mostra, fa di sé bella ed improvvisa mostra, fa un'uscita da vampo. Sacripante è talmente stupito che ci mette un po' prima di capire la situazione, poi, pieno di dolce ed amoroso affetto, fa persino tenerezza, le corre incontro e l'abbraccia. Ma ecco che, mentre Angelica gli racconta le sue disavventure, assicurandolo di non aver mai concesso ad alcuno il suo amore, anche Sacripante diventa speranzoso, la verginella è simile alla rosa, ricordate, si sente un gran rumore dal bosco vicino. Eravamo arrivati qui la scorsa settimana, no? E lui monta subito, 15 giorni fa, lui monta subito in sella, prende la lancia, preparandosi a fronteggiare ogni eventuale pericolo. Che cosa sta succedendo? La 68ª del primo canto descrive l'arrivo dal bosco di un cavaliere che appare come un uomo vigoroso e fiero, col vestito candido come la neve e un pennacchio, un pennoncello bianco come ciniero. Re Sacripante, non potendo sopportare che costui, con il suo inopportuno percorso gli abbia interrotto la situazione piacevole nella quale si trovava, era sta rompiscatole, cioè lo guarda con occhi minacciosi e sdegnati. Ecco per bosco un cavalier venire, il cui sembiante è un uomo gagliardo e fiero, candido come neve il suo vestire, un bianco pannoncello ha per cimiero, re sacripante che non può patire che quel con l'importuno suo sentiero gli abbia interrotto il gran piacer ch'avea, con vista e guarda disdegnosa e rea. Non appena questo cavaliere più vicino a lui, Sacripante lo sfida, credendo di disarcionarlo facilmente. Come è più presso, lo sfida a battaglia, che crede ben fargli buttar l'arcione. E l'altro cavaliere sprona subito il cavallo, pone la lancia in posizione di attacco, e Sacripante, con ecco l'impetus, qui c'è tutto l'impetus, presa la rincorsa, va al galoppo e si corrono incontro per ferirsi. Sacripante ritorna con tempesta e corronsi a ferir testa per testa. I leoni o i tori in amore, un salto, non si scontrano con tanta crudeltà come i due guerrieri vanno all'assalto, l'impetus, no? Tanto che trapassano l'uno lo scudo dell'altro. Lo scontro fa tremare dal basso all'alto le valli erbose, fino ai colli senza vegetazione, ignudi. Ed è vantaggioso che le corazze, gli osberghi, siano di buona fattura e perfette, tanto che salvano i loro petti da ferite mortali. Non si vanno i leoni o i tori in salto a dar di petto, ad accozzarsi crudi, sì come i duo guerrier al fiero assalto che parimente si passar gli scudi. Se lo scontro tremar dal basso all'alto le erbose valli insino ai poggi ignudi, e ben giovò che fur buoni e perfetti gli osberghi, sì che lor salvaro i petti. I due cavalli in corsa non deviano, anzi si scontrano violentemente come fanno i montoni, e il cavallo di Sacripante muore sul corpo, di corto, pur essendo da vivo tra i buoni destrieri. Anche l'altro cade a terra, ma si rialza non appena sente bungere al suo fianco gli speroni. Quello di Sacripante resta disteso, tenendo schiacciato con il proprio peso il suo padrone. Già non fero i cavalli un correr torto, anzi cozzare a guisa di montoni, quel del guerrier pagan morì di corto, che era vivendo in numero de buoni. Quell'altro cadde ancor, ma fu risorto tosto, che al fianco si sentì gli sproni. Quel del re Saracin restò disteso addosso al suo signor, con tutto il peso. Ora, il misterioso campione rimasto a cavallo, vedendo l'altro cavaliere a terra, ritiene di aver vinto la sfida e si lancia al galoppo per il sentiero attraverso la foresta, e prima che Sacripante riesca a liberarsi dall'impaccio, si è già allontanato di un miglio. Sacripante si rialza stordito e stupito come un aratore che, dopo essere stato buttato a terra dal fragore di un suono, si rialza vicino ai due buoi rimasti uccisi dal fulmine e vede il pino colpito dallo stesso privo di rami. E Sacripante è mortificato dalla presenza di Angelica e sospira e geme, non perché sia rimasto ferito, ma per la vergogna, e arrossisce come mai gli era successo prima in vita sua, quando Angelica gli toglie il cavallo morto di dosso per liberarlo da quel peso, e rimane muto finché la fanciulla, ironica come non mai, non lo invita a parlare dicendogli: dai, signore, non preoccupatevi, perché la colpa della caduta non è vostra, ma del cavallo, il quale aveva più bisogno di riposo e di cibo, esca, che di un altro duello, e l'altro guerriero non esulti troppo il proprio trionfo, perché ha dimostrato di essere stato lui lo sconfitto. Io, per quel poco che ne capisco a riguardo, valuto così l'accaduto, dal momento che per primo ha voluto abbandonare il combattimento. De Stella, signor, non vi rincresca che del cader non è la colpa vostra, ma del cavallo a cui riposo ed esca meglio si convenia che nuova giostra, né perciò quel guerrier sua gloria cresca, che d'esse stato il perditor dimostra, così per quel che io me ne sappia stimo, quando a lasciare il campo è stato primo. Mentre lei, sarcastica, conforta sacripante, ecco che con il corno al collo e al fianco la borsa, sopraggiunge, galoppando sopra un ronzino, la cosa comica un po', un messaggero che appare stanco e sconsolato e dopo essersi avvicinato chiede se con uno scudo bianco e un pennacchio bianco sull'elmo hanno visto passare un cavaliere attraverso la foresta. Sacripante rispose: come vedi, il cavaliere che cerchi mi ha disarcionato ed è appena ripartito. E tu fammi conoscere il suo nome affinché io possa sapere chi mi ha fatto cadere da cavallo. E il messaggero risponde senza esitazione e dà un altro colpo a Sacripante. Cioè, devi sapere che a disarcionarti è stato l'alto valore di una nobile donzella. Vedete che qui le donne nell'Orlando Furioso si fanno rispettare. Lei è energica, ma soprattutto è bella, dice questo personaggio, e il suo famoso nome, non ti nascondo, è stata bradamante a toglierti più onore di quanto tu ne abbia mai guadagnato al mondo. Guardate, bradamante è con Marfisa, una delle due donne guerriere che agiscono nel poema. L'una e l'altra sono creature di Matteo Maria Boiardo. Dopo essersi così pronunciato, il messaggero riparte al galoppo, lasciando molto poco allegro Sacripante, che non sa più che dire o fare, con la faccia completamente infiammata dalla vergogna, perché prima finisce sotto il cavallo per liberare Anceria, poi dopo arriva questo cavaliere che invece è una signora che picchia duro, e ella, la nobile donzella, dice il messaggero, è gagliarda ed è più bella, molto, né il suo famoso nome Anco Tascondolo, fu Bradamante, quella che t'ha tolto quanto onor mai tu guadagnassi al mondo. Poi, ch'ebbe così detto a freno sciolto, il Saracin lasciò poco giocondo che non sa che si dica o che si faccia, tutto avampato di vergogna in faccia. E Sacripante, dopo aver pensato a lungo, in vano, alla situazione fortunosa che gli era capitata, quella di trovarsi solo in un bel posto con Angelica, si trova infine teso a terra da una femmina e più ci pensa e più ne soffre. Quindi monta sul cavallo di Angelica, silenzioso, incapace di parlare, senza proferire parola, con calma prende, tolse in groppa Angelica, questo è un gesto di delicatezza, questo è l'opposto dell'impetus, e rimanda e differilla quindi i suoi piani a un momento più lieto, a un luogo, una stanza, sta per luogo, più tranquillo. Poiché gran pezzo al caso intervenuto ebbe pensato in vano e finalmente si trovò da una femmina battuto, che pensandovi più dolor sente, montò l'altro destrier, tacito e muto, e senza far parola, chetamente, torse Angelica in groppa e differilla a più lieto uso, a stanza più tranquilla. Ecco, dopo la vacanza termineremo la lettura del primo canto di Orlando Furioso, nel cui testo, come abbiamo capito, emergono una serie di temi che caratterizzano quest'epoca. Qui vediamo l'impetus interpretato in senso poetico, e quello dell'autonomia della lingua e quello dell'autonomia della natura, complice la lezione di Bernardino Telesio. Il commento al trattato sul cielo di Aristotele, che Bernardino Telesio compone a 20 anni nel 1529 in qualità di assistente universitario, diventa il primo nucleo di un'opera complessa alla quale Telesio lavora per tutta la vita. E quest'opera viene considerata una pietra miliare, è una pietra miliare sul cammino che porta alla nascita della scienza, dello spirito scientifico. Le idee innovative elaborate da Telesio risultano invise ai due apparati di potere con i quali lui ha a che fare, quello accademico dell'università in mano agli aristotelici e quello ecclesiastico. L'università di Padova, che è in mano agli aristotelici fondamentalisti, dal 1544 non gli rinnova il contratto. Grande attualità questo. Telesio viene licenziato e, guardate, economicamente iniziano tempi duri per Bernardino, perché per fortuna il suo pensiero viene apprezzato nell'ambiente di certe corti, in particolare delle regioni del sud. Guardate sul punto 5 del repertorio. Bernardino Telesio dal 1544 viene ospitato dalla famiglia napoletana del duca di Nocera dei Pagani, Alfonso Carafa, che assume lo studioso come precettore del figlio Ferrante. Il duca Ferdinando II Carafa diventerà questo Ferrante. Ora, la permanenza dal 44 al 52 nel palazzo ducale di Nocera, guardate, diciamo subito che purtroppo il palazzo ducale di Nocera, oggi Nocera Inferiore, avete sentito nominare questa località, è stato trasformato in caserma di cavalleria per volere del re di Napoli nel 1751. Poi è stato abbattuto, insomma, la permanenza nel palazzo ducale di Nocera permette a Telesio di comporre la sua opera intitolata De Rerum Natura Iuxta Propria Principia. Attenzione a questa dicitura, perché diventa la parola d'ordine di tutti coloro i quali in questo momento si incamminano sulla via della fondazione, no, di principi che appartengono allo spirito scientifico. Iuxta propria principia, della natura delle cose secondo i loro propri principi. Un'opera che ha una lunga gestazione. Telesio è consapevole del fatto che la divulgazione delle sue idee innovative sarebbe stata fortemente osteggiata, e quindi vuole presentare bene le sue argomentazioni. Il primo libro dell'opera di Telesio esce a Roma nel 1565 e poi, rielaborato, viene pubblicato a Napoli insieme al secondo libro nel 1570, e l'opera in edizione completa in 9 libri vede la luce sempre a Napoli nel 1586. Bernardino Telesio ha scritto anche una serie di opere monografiche minori sul mare, sui terremoti, sull'origine dei colori, sulle comete e la Via Lattea, sul fulmine e sul tuono, sull'iride, sulla respirazione, sui sapori, sul sonno, cioè nelle quali descrive il funzionamento di determinati fenomeni fisici con l'intento di convalidare le sue teorie. Vedete? Nel 1552 Bernardino Telesio sposa una signora, sposa Diana, Artemide, sposa una signora che si chiama Diana Sersale, è una vedova con due figli che possiede una piccola rendita, e lui era povero in canna, da questa relazione, è una relazione, buona relazione, nascono quattro figli. C'è però qui una sorta di dramma nella vita di Telesio, perché il primogenito Prospero di Telesio viene ucciso nel 1576 in misteriose circostanze. C'è questo oscuro episodio del quale non abbiamo trovato, gli studiosi non hanno trovato tracce. Amareggia la vita di Telesio. Ora, dopo la morte della moglie, Papa Paolo IV, che si chiama Gian Pietro Carafa, lo incontreremo ancora, membro della famiglia che lo protegge, peggiore della famiglia, offre a Telesio, attenzione, purché prenda gli ordini religiosi, e vabbè, e poi riveda molti aspetti del suo pensiero, la nomina ad arcivescovo di Cosenza. Va bene, ti nomino arcivescovo di Cosenza se prendi gli ordini religiosi, tanto sei rimasto vedovo, e se rivedi il tuo pensiero, perché non va bene. Naturalmente Bernardino rifiuta, e troppo però siccome le relazioni qui erano molto delicate, propone al Papa la nomina di suo fratello Tommaso, che è prete. Guardate, così Telesio scrive ironico al Papa per raccomandare il fratello. Sono quattro righe che sono tutto un programma. E santità, io non son degno, ma prego la santità vostra di accordare la nomina a pastore del gregge cosentino a mio fratello Tommaso, che oltre a essere un pio sacerdote, non si intende né di astronomia, né di filosofia, né di matematica. Quindi questo è sicuro, io è meglio. Bellissima questa, straordinaria. Bernardino Telesio trascorre gli ultimi anni della sua vita nel maggior anonimato possibile a Cosenza, dove prende le redini dell'Accademia Cosentina, che era stata ben amministrata finché non è morto dall'umanista Aulo Giano Parrasio, e che era stata fondata anche da suo zio Antonio. Io vi ricordo che quando nel 1844 sono scoppiati i moti mazziniani, i giovani mazziniani facevano tutti parte dell'Accademia Telesiana, no? Lì in queste accademie poi è nato lo spirito del Risorgimento. Per partecipare alle attività filosofiche e scientifiche dell'Accademia, che viene ribattezzata Telesiana, arrivano a Cosenza, zitti zitti, decine di studiosi da tutta Europa. E quando il 2 ottobre 1588 Telesio muore, molti di questi suoi discepoli ripartono per diffondere il suo pensiero, che viene contrastato dal Santo Ufficio, naturalmente. Nel 1596 regnante Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, l'opera di Telesio viene dichiarata eretica e tutti i suoi libri, già dal 1593, vengono messi all'indice. Ma il pensiero alle ali, aveva scritto Averroè a suo tempo, e nessuno ormai potrà fermare il volo dello spirito scientifico. Guardate, Nocera dei Pagani è il nome con cui era conosciuta fino al 1806 una civitas. Che cos'è una civitas? Una civitas è un'ampia porzione di territorio abitato, dove ci sono varie cittadine. Una civitas dell'agro nocerino, formata da cinque attuali comuni della provincia di Salerno: Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino e Corbara. Guardate, con una guida della campagna, che trovate in biblioteca, anche nella vostra biblioteca domestica, e navigando in rete, andate a visitare questa zona ricca di testimonianze storiche e culturali, dove continua ad aleggiare, per chi lo sa, lo spirito naturalista di Bernardino Telesio. E ora voi lo sapete, quindi... E Quali sono le linee portanti del pensiero di Bernardino Telesio contenute nell'opera De rerum natura iuxta propria principia, della natura delle cose secondo i loro propri principi? Guardate sul punto 6. Nell'opera intitolata De rerum natura iuxta propria principia, Bernardino Telesio scrive che per conoscere la natura bisogna eliminare ogni elemento di carattere metafisico e di stampo trascendente, perché è necessario ricorrere solo a principi che siano propri della natura stessa. E quindi lo studioso ha il compito di cercare le prove per dimostrare che la natura si comporta in modo autonomo, iusta propria principia, secondo principi che le sono propri, leggi sue. E, come sappiamo, il termine autonomia, guardate che oggi questa affermazione noi ci risulta un'affermazione banale, ma in questo momento in cui Aristotele determina, cioè gli aristotelici bigotti determinano come è fatto l'universo, fare un'affermazione di questo genere è un'affermazione rivoluzionaria. Come sappiamo, il termine autonomia è la parola chiave che accompagna tutti i principali temi in discussione agli albori dell'età moderna, e con l'opera di Bernardino Telesio balza in primo piano il tema dell'autonomia della natura. La natura, così intesa, viene concepita tutta e soltanto composta di materia, una sostanza che risulta in perpetua trasformazione per opera di due forze opposte, afferma Telesio, che sono il caldo e il freddo, che hanno due sorgenti, il sole e la terra. Il caldo dilata, mentre il freddo contrae e restringe. Ed è in tal modo, scrive Telesio, che si spiega tutto il movimento che esiste nella natura. La vita, nelle sue varie forme, minerale, vegetale, animale, psichica, si spiega in base al calore, afferma Telesio, più o meno limitato dal principio opposto del freddo. Poi bisogna sperimentare. Quanto più equilibrato, bilanciato, adeguato è il calore, tanto più elevata è la forma di vita che ne deriva. E anche la vita psichica, cioè l'attività sensitiva e intellettiva, è dovuta, scrive Telesio, a un grado di calore speciale che si distingue sotto il profilo qualitativo, cioè in quanto emozionale, appassionato, sapienza, e beh, c'è il calore delle emozioni, delle passioni, no? Rispetto al calore puramente fisico necessario per le manifestazioni vegetali e animali. Il calore, afferma Telesio, contemperato dal freddo, è fonte di vita ed è dappertutto nella materia. E di conseguenza tutto è vita. Tutto è in trasformazione, tutto si ricicla all'interno della natura. E questo concetto prende il nome di ilozoismo, dalle parole greche yle, che significa materia, e zoe, che significa vita. Ed è la dottrina che concepisce la materia come una forza dinamica che ha in se stessa animazione, movimento, sensibilità, senza alcun intervento di principi animatori esterni. E questa idea, spiega Telesio, è già presente nel pensiero dei presocratici dal VI secolo avanti Cristo, con Talete di Mileto. Cioè, siccome il calore, scrive Telesio, è anche causa di sensibilità, tutto è coscienza, è panpsichismo, che significa tutto ha un'anima sensitiva, perché sono i sensi ad avere la facoltà di percepire la vitalità della natura. E quindi, scrive Telesio, in un mondo materiale la conoscenza avviene attraverso un puro sentire, mediante le sensazioni. E l'intelletto è un organo importante che mette ordine però nel corso del meccanismo conoscitivo che Bernardino Telesio chiama del patire, cioè un verbo che in latino significa patio, significa modificare, per cui ogni forma di conoscenza è un patire, scrive, conoscere è patire, perché afferma Telesio, il soggetto quando sente, il soggetto sente quando si trova modificato dall'oggetto sentito. E in questa concezione materialistica, quindi l'anima, in quanto modificata dal caldo e dal freddo, deve, afferma Telesio, essere materiale, l'anima. E la morale è quindi una morale naturalistica, per cui un'azione, scrive Telesio pensando a Epicuro, è morale quando serve per creare equilibrio tra le sensazioni di piacere e di dolore. Ecco dove sta la morale, nel trovare un equilibrio tra il piacere e il dolore, e di conseguenza l'etica è una disciplina che deve insegnare a governare i processi di dilatazione e di contrazione. Qui fa un discorso sul parto, dice che l'elemento femminile, le donne sono più adatte a conoscere la realtà, perché attraverso il parto hanno processo di dilatazione, contrazione, quindi fanno un'esperienza per cui le rende più adatte a conoscere la realtà. È interessante questo, no? Cioè, Telesio però si dichiara uomo di fede e non rinuncia a riflettere sulla metafisica, però noi ci domandiamo se sia un espediente il suo per evitare i rigori della Chiesa, che a ogni buon conto mette all'indice la sua opera, perché la riflessione di Telesio è graffiante, quindi è rivoluzionaria. Telesio ribadisce che l'esistenza di un mondo al di là della materia e della natura, la metafisica, può essere concepita solo per fede. Riprende quindi il discorso di Guglielmo di Ockham e di Giovanni Guridano. E quindi fa sua questo concetto, che parte da lontano, e per quello che traduce Guridano, perché che è allievo di Guglielmo, ma Guglielmo è un francescano, cioè è un mistico, cioè, quindi è che non può pensare male, no? Cioè, e quindi la Chiesa dovrebbe accettare questo. Quindi, e la metafisica può essere concepita solo per fede, i concetti di Dio e di anima spirituale non possono essere dimostrati, ma solo affermati. E qui Telesio scrive, per placare, scrive Telesio con realismo, il senso di insoddisfazione che procura l'esistenza. Ci vedete, il personaggio è moderno, è laico, c'è una laicità già, no? E quindi è uno che fa pensare a Montaigne, personaggio che incontreremo a strada facendo. E quindi, che appunto siamo in questo periodo, per personaggi si sovrappongono, e quindi si può pensare in termini consolatori, afferma Telesio, che esista un'anima spirituale immortale, alla quale però, per coerenza, ribadisce Telesio, va dato il nome di forma superaddita, ossia forma aggiunta, superaddita, messa sopra, aggiunta sopra, e ammessa al di fuori di ogni possibile ragionamento. Se c'è un'anima spirituale immortale, l'anima della fede, quella è superaddita. E qui noi non è difficile avere un contatto. Ora, Telesio, vedete, non intende eliminare la necessità di pensare a Dio, a un Dio che salva l'umanità portando un messaggio di uguaglianza, di pace, di giustizia, di solidarietà e di misericordia, ma non vuole che si pensi, e qui in linea con Aristotele, a un Dio ridotto a fare da causa finale e da causa efficiente dei fenomeni della natura. Se riduciamo Dio a fare questo, beh, allora non abbiamo capito niente del messaggio cristiano. No. Ebbene, è lucida, è molto lucida questa, naturalmente, riflessione. E le cause dei fenomeni della natura sono interne, insiste Telesio, alla natura stessa, e il caldo è la principale causa agente. Siamo all'inizio dello spirito scientifico, e lo ha di l'opera di Telesio.
Galileo con lui sapeva.
E precisamente, non ci sarebbe, senza Telesio non ci sarebbe stato tutto il resto. No? Bruno, Galileo, e Telesio vive un pochino prima. Galileo appartiene alla generazione successiva. E no, Telesio è un pochino più anziano di tutti. Muore nell'88, e muore Bruno, muore Bruno è un telesiano. Bruno muore giovane, viene ucciso nel 1600, quindi sono passati a diversi anni, e Galileo muore nella seconda metà del 1600. Quindi Telesio sta all'origine di tutto il meccanismo. Quindi Telesio, le cause dei fenomeni della natura sono interne alla natura stessa, e iuxta propria principia funziona la natura, e poi tutti se ne faranno, prenderanno questo slogan e lo faranno proprio, e il caldo. E voi che cosa rispondete alla domanda: prendi volentieri qualcosa di caldo? Scrivete qualcosa di questo fuori, rispondete se qualcuno ve lo chiede. Ora, Bernardino Telesio viene considerato quindi il precursore della scienza moderna, perché l'interpretazione della natura iuxta propria principia, quindi secondo i principi che sono propri della natura, libera la ricerca sperimentale da ogni vincolo teologico o metafisico, anche se poi tutti quelli che verranno dopo dovranno fare i conti con i tribunali, con il tribunale dell'Inquisizione, quindi per un secolo la lotta sarà durissima, ecco, dopo Telesio. E così siamo a Natale e lo festeggiamo in compagnia di Bernardino Telesio, che come tutti i filosofi del Rinascimento è affascinato da questo avvenimento, cioè in cui anche Dio si fa natura, no? E che cosa c'è di più naturalistico del Natale? Un evento misterioso in cui ogni vincolo teologico e metafisico viene a cadere, perché siamo di fronte al bambin Gesù, cioè più naturale di così la questione. E ora, guardate, in questa prospettiva assurge in primo piano la necessità del prendersi materialmente cura, e quindi devo mettervi al corrente di questo, di che cosa vi siete presi cura. Quindi, visto che abbiamo raccolto contributi per 3.345 euro e 74 centesimi, quello ho deciso di tenerli io, posso tenerli, e ci prendiamo cura . Sto parlando a nome del Ministero delle Finanze, dell'Associazione Articolo 34. Ci prendiamo cura con un contributo di 500 euro dell'Associazione della COP Il Cuore Si Scioglie. Ci prendiamo cura con un contributo di 250 euro dell'associazione AISLA per la cura dei malati di SLA. Poi con un contributo di 300 euro ci siamo presi cura, poi qui c'è una lettera, dell'associazione Mexiquemos, di cui fa parte Laura. Laura Montesi è una antropologa che sta in Messico e che sta seguendo il nostro, per il quale ci ha scritto una lettera e abbiamo deciso di intervenire con 300 euro per la ricostruzione dei forni di terracotta che sono stati distrutti dal terremoto con cui le donne preparano le tortillas di mais. E quindi c'è una lettera, se la volete poi leggere, nella biblioteca itinerante. Con il nostro contributo noi ricostruiamo una decina di forni. E quindi così, con il versamento di 700 euro fatto a ottobre per l'assicurazione e con il versamento da fare prima della fine di dicembre, come farà la Cristina, di 1600 euro alla scuola Redi per la produzione dei repertori, noi cerchiamo di investire subito per avere poi mano libera alla fotocopiatrice fino alla fine dell'anno. Ebbene, abbiamo speso tutto. Abbiamo speso 3.350 euro, ma voi continuerete a mettere uno spicciolo in deposito già per le prossime stazioni di cura, perché avremo delle altre stazioni di cura, non dobbiamo accumulare. Sarebbe Guglielmo di Occam, sarebbe fiero di noi, e gli altri che sono fuggiti da Avignone quella notte ci sicuramente loderebbero. Ora, secondo la letteratura dei Vangeli, secondo il prologo del Vangelo di Giovanni, il Logos, dice quello, cioè la parola di un Dio buono, clemente e misericordioso, si fa natura incarnandosi in un bambino, cioè nell'oggetto più fragile che ci sia, un bambino che viene alla luce in viaggio, e in balia della natura, no? Nella situazione più precaria che ci sia per nascere. E questo bambino, secondo i primi due capitoli del Vangelo di Luca, compare sotto traccia, quindi in modo, vedete, provocatorio e paradossale, come dice la canzone che tutti e tutti noi conosciamo e cantiamo a Natale, composta da Alfonso Maria de Liguori: tu scendi dalle stelle, o re del cielo, quindi dal caldo dei soli, direbbe Telesio, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. Telesio direbbe, vedete che il caldo e il freddo sono fondamentali della storia della salvezza. Direbbe sicuramente così. Ebbene, sulla scia di questa affermazione paradossale dal punto di vista teologico, nella quale si concentra l'essenza del Natale, il viaggio che abbiamo intrapreso continua nel corso del nuovo anno in arrivo. E la scuola è qui proprio perché anche nell'anno che verrà non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo perdere la volontà di imparare. E come da calendario riprenderemo il passo mercoledì 10 gennaio qui a Bagnaripoli, 11 a Tavarnuzze e 12 gennaio a Firenze. Per concludere, anche quest'anno, il 34esimo anno da quando siamo in cammino, scenda su di voi. No, non è che vi do la benedizione. No, la benedizione, la scuola non è autorizzata in proposito. La scuola, la benedizione non è autorizzata, però è autorizzata ad un augurio. Scenda su di noi un augurio. L'augurio di un buon Natale di studio, perché lo studio è cura. È cura per l'anima, per l'intelletto e per il corpo. Quindi buon Natale, il studio.